Buongiorno commissari, procediamo con l'appello. Chiedo gentilmente agli uffici una penna per cortesia. Grazie. Ahimè, Alfonso, Ariotti, Barbieri presente, Bertorello, bevi l'acqua. Boniccioli, Bruccoleri, Bruzzone Filippo, Bruzzone Rita, Cavalleri, Ceraudo, Costa, Crucioli, D'Angelo, De Benedictis, Dello Strologo, Falcone, Falteri, Gaggero, Gandolfo, Ghio, Grosso, Cabur, Lazzari, Lodi, Manara, Notar Nicola, Pandolfo, Pasi, Patrone, Pellerano, Pilloni, Russo, Vacalebre, Veroli, Villa, Viscogliosi. L'assessore Picciocchi è in arrivo, sospendo un paio di minuti la commissione in attesa dell'assessore. Buongiorno consiglieri, prego di prendere posto. Nel frattempo vedo che sono arrivati anche Bertorello, Viscogliosi, Vacalebre, Ghio e Pandolfo, direi, e Gozzi. Perfetto. Sì, benissimo. Fa il compleanno Pandolfo oggi. Tanti auguri di buon compleanno al commissario Pandolfo da parte della Presidenza. Benissimo. Quindi, Commissione terza congiunta sesta, mercoledì 29 novembre, FSU, Filse, bilancio e situazione economico-finanziaria. È arrivato l'assessore Picciocchi, saluto gli auditi, abbiamo per CGL Genova la signora Buzzo, benvenuta, abbiamo per Filse il dottor Cinedesi e Pestarino e per FSU il presidente Viganò, benvenuti. Allora, passerei subito la parola all'assessore previa mozione d'ordine del commissario Bruzzone Filippo, prego.
Sì, grazie Presidente. Intervengo in mozione d'ordine perché ho proprio la necessità di avere un chiarimento anche per il tramite dell'assessore in base ai documenti allegati questa mattina per capire come affrontare la discussione. Ovvero sia che questa mattina abbiamo della documentazione riguardante l'esercizio 2022 e quindi nulla da dire e poi abbiamo un parziale 23, parlo soprattutto per FSU, al 31 di luglio 2023. Quindi, salvo errore da parte mia, manca un pezzetto. E che è normale che sia così, ovviamente, però io credo che, salvo errore da parte mia, non sia un caso che lei presenterà, credo, il documento in giunta nei prossimi giorni. E quindi, se quello che ho rilevato è corretto, perché non vorrei che poi fosse un errore tecnico anche mio di comprensione, che è possibilissimo. Chiedevo la disponibilità tanto della Presidenza, ma anche ovviamente della Giunta, per poter affrontare al meglio il confronto e il dibattito sul previsionale 2024, di poter recuperare i dati che mancano necessariamente nella discussione questa mattina all'interno della sessione di bilancio, focalizzandoci ovviamente sul pezzetto mancante. Io me ne sono accorto sulla documentazione presente questa mattina in cartella, chiedo scusa, settimana scorsa non c'ero e quindi ho chiesto ai colleghi, credo che anche su altre partecipate sia successo, e quindi chiedevo la disponibilità di recuperare perché sennò ci manca un pezzo nella discussione. Grazie.
Prego, Assessore.
Grazie. Non è un errore perché il bilancio di FSU non coincide con l'anno solare. Il bilancio di FSU decorre dal 1 di agosto al 31 di luglio di ogni esercizio. Questo è il motivo per cui il titolo è bilancio ordinario al 31 di luglio del 2023.
Grazie Assessore. Dunque, passiamo subito al primo punto, FSU. Assessore, vuole introdurre lei il tema?
Ma
prego.
Grazie, lascerei forse la parola al dottor Viganò, che è il presidente di FSU, colgo anche l'occasione di ringraziare perché ormai è con noi dal 2018, da quando facemmo questa importantissima operazione di acquisizione di circa il 3% del pacchetto azionario di Iren, operazione che portò il Comune di Genova a diventare, a restare primo azionista nell'azienda, un'operazione di circa 90 milioni di euro, fatta nel dicembre del 2018 a seguito, lo ricordo, della scissione di questa società, tecnicamente scissione asimmetrica proporzionale, che facemmo nell'anno 2018, perché inizialmente, lo ricorderete, era 50% proprietà del Comune di Genova, 50% proprietà del Comune di Torino. D'intesa con il Comune di Torino, allora Sindaco Appendino, abbiamo effettuato questa scissione, la società è diventata tutta nostra, la società ha lavorato in questi anni a supporto delle altre aziende del Comune di Genova. Ricordo che abbiamo fatto negli anni due modifiche statutarie per cercare di dare a questa società un ruolo ulteriore che quello, se volete, freddo di mera cassaforte, di detenzione di un azionariato. Con la prima modifica statutaria, che mi pare facemmo proprio nel 2018, mettemmo la società a disposizione delle altre società del Gruppo Comune di Genova per quanto riguarda i servizi finanziari e anche l'attività di formazione rispetto alle tematiche finanziarie che in questi anni è stata fatta dalla società. Un'ultima modifica molto importante, è recentissima, lo sapete benissimo, la ricordo, abbiamo introdotto, anche a seguito di un'indicazione che era pervenuta dalla Corte dei Conti circa la necessità di avviare ulteriori linee di attività in base al decreto Madia, abbiamo introdotto la possibilità per la società di acquisire degli immobili stante la maggiore facilità di accesso a credito, essendo una società molto patrimonializzata. Ricordo, e poi mi taccio, che la società ogni anno dispensa un dividendo al Comune di Genova, dividendo che è cresciuto sensibilmente, ma questo a seguito intanto dell'andamento del piano industriale di Iren, soprattutto, e qui ringrazio il dottor Viganò, a seguito di una modifica di accordi che abbiamo fatto con la banca, l'ultimo dei quali proprio nel dicembre dello scorso anno, per cui rivedendo i covenant che avevamo pattuito, abbiamo via via ampliato negli anni la possibilità di incrementare il dividendo che viene assegnato al Comune di Genova a detrimento dell'anticipazione anticipata del debito che la società ha con la banca per le operazioni di acquisto delle azioni. Quindi, in poche parole, se in base ai covenant iniziali il dividendo non poteva superare gli 8 milioni di euro, quindi qualora ci fosse stata anche un'eccedenza del dividendo madre di Iren, quell'eccedenza sarebbe andata ad anticipazione, a estinzione anticipata del credito. Abbiamo via via alzato questa asticella. Dal 1 gennaio 2023 il dividendo percepito dal Comune di Genova sarà di 13 milioni di euro, che diventeranno 14 milioni dal 1 di gennaio del 2024, e questo penso che sia un fatto molto importante, perché ovviamente sono poi risorse vitali per la parte corrente del bilancio. Quindi sono, diciamo, operazioni molto tecniche che negli anni si sono condotte e che hanno reso sempre più importante questa società e, appunto, dal punto di vista delle risorse che assicura l'ente e anche proprio per le attività di supporto alle altre società del gruppo, anche in termini di consulenza finanziaria, in termini di prestiti che la società può fare. Mi fermo, Presidente, le chiederei di passare la parola al dottor Viganò.
Sì, grazie Assessore. Intanto do il benvenuto all'audito Pittaluga per conto di Will, buongiorno, e passiamo la parola quindi al dottor Viganò, prego.
Grazie.
Vai.
Allora, grazie e buongiorno a tutti. Per quanto riguarda il bilancio che abbiamo mandato a tutti i commissari, volevo fare due considerazioni per poterli leggere, perché presentano, a mio avviso, pur nei loro dati semplici, però vanno fatti subito due chiarimenti. Uno è già stato fatto: noi abbiamo la chiusura del bilancio al 31/7. Quindi, come diceva l'assessore Picciocchi, inizia il 1° d'agosto il nostro esercizio, non coincide con l'anno solare e finisce il 31 luglio. Questo per una lettura, perché mi aspettavo una osservazione come quella che è stata fatta dal commissario. Il secondo punto: la nostra è una società finanziaria, anche se ha un oggetto sociale che si espande in molti campi, no? E rispetto a questo però abbiamo una riclassificazione del bilancio, e questo è un po' la difficoltà del comprendere il nostro ruolo ibrido, no? Abbiamo una riclassificazione del bilancio che è fatta come le società manufatturiere e le società commerciali. Di fatto però noi abbiamo il grosso degli introiti nella parte finanziaria, e quindi sarebbe più chiaro, a mio avviso, una riclassificazione finanziaria in questo momento, no? Perché chi mi legge il bilancio so già che la prima osservazione mi potrebbe dire: bella società, ma un margine operativo lordo di meno 300.000 euro. Non è così. Il nostro core business tuttora è incentrato nella gestione finanziaria. Il nostro core business in questo momento è nella gestione finanziaria, perché da lì partono quei proventi finanziari che sono l'utile di IREN che viene distribuito. E dall'altra parte abbiamo anche un'operazione fatta con AMIU, in cui FSU ha sottoscritto un finanziamento che ci permette di avere degli interessi pagati appunto da AMIU di circa 200.000 euro l'anno. Quindi la nostra parte deve essere letta un po' nella parte di gestione finanziaria, quindi non in alto ma stare un po' più in basso sul conto economico. Volevo dire una cosa, un'osservazione: perché noi abbiamo l'esercizio che chiude al 31 luglio? L'esercizio chiude al 31 luglio perché a suo tempo era stata inserita questa data, perché segue una stagionalità dei flussi di cassa, ovvero il dividendo borsistico di IREN arrivava nel mese di giugno, verso il 20 del mese di giugno, e la rata del finanziamento che noi pagavamo alla banca era il 15 luglio. Quindi le principali entrate si verificavano fra giugno e luglio. Ora il discorso è un po' cambiato, perché nel tempo noi abbiamo cominciato, la prima operazione è stata fatta con AMIU, al di là della gestione finanziaria delle azioni IREN, abbiamo anche iniziato a fare un lavoro di consulenza per le partecipate, no? Quando vedete la posta nei ricavi, si tratta di consulenze che noi facciamo sulle partecipate. Una cosa: le nostre consulenze vengono sì fatturate, però tenete presente che noi fatturiamo non a prezzi di mercato, ma molto al di sotto dei prezzi di mercato, perché ovviamente vengono fatte all'interno del gruppo, e quindi non è che possiamo applicare dei prezzi di mercato all'interno del gruppo. Applichiamo dei prezzi che sono molto più vicini alla funzionalità del rapporto fra noi e le partecipate. L'ultimo contratto molto bello che abbiamo avuto l'abbiamo avuto con AMT, ed è partito a luglio, guarda caso sempre a cavallo dell'esercizio, no? E lì, il contratto ovviamente è di una consulenza finanziaria che prevede anche il, diciamo così, il reperimento di risorse finanziarie tramite il sistema bancario, le strutturazioni di queste risorse finanziarie in funzione anche del programma veramente ambizioso che ha AMT, che è soprattutto anche l'utilizzo dei fondi del PNRR. Una, diciamo così, pluriennale, un programma pluriennale che sta nel piano industriale di AMT, che prevede investimenti per circa 600 milioni, ma ovviamente questi investimenti hanno anche bisogno di una copertura finanziaria, no? e su questo stiamo lavorando. L'abbiamo concluso, come ho detto, noi facciamo dei prezzi funzionali al rapporto che abbiamo fra le partecipate. Per quanto riguarda il nostro esercizio, è molto legato al discorso del dividendo IREN. Il dividendo IREN a sua volta è, diciamo così, legato al piano industriale fatto di IREN, piano industriale che noi seguiamo e che ogni anno, sembra quasi con una cadenza, si modifica però in meglio, nel senso che ho visto il rispetto sul piano industriale di IREN che era del 2021, sono stati fatti delle modifiche, ma vengono tenuti veramente tutti gli impegni, IREN riesce a mantenere gli impegni nonostante la situazione delle materie prime, dei prezzi delle materie prime, riesce a mantenere il suo piano industriale, tutti gli impegni. Questo è importante, noi lo guardiamo soprattutto prima perché è un riflesso sul valore dell'azione di IREN, che per noi è importantissima anche perché serve come garanzia al finanziamento, quindi più alto il valore dell'azione, meno le spendiamo a garanzia. Due, perché ci permette anche di fare affidamento su un dividendo che il piano industriale di IREN prevede al 10% di maggiorazione ogni anno. Questo è importante. Sul piano industriale, questo impegno del 10% che ormai c'è da molti anni e che si è interrotto solamente il primo anno del Covid, in cui l'aumento non è stato del 10% ma del 2%, comunque sempre un dividendo, sempre importante. L'aumento di questo dividendo ovviamente ci permette di poter finanziare, di ovviamente di distribuire a nostra volta un dividendo come FSU che viene dato al Comune di Genova, no? E ovviamente a diminuire il nostro indebitamento. Abbiamo negoziato bene, come diceva l'assessore, quello di alzare il tetto di un covenant patrimoniale che ci stava molto stretto ultimamente, l'abbiamo portato dall'8 al 14, come faceva riferimento l'assessore. Il nostro problema è innanzitutto allargare quello che è il nostro lavoro di consulenza, perché questo è quello che sappiamo fare, una consulenza finanziaria, trovare i rifornimenti giusti, finanziari, le coperture finanziarie giuste, i rapporti con le banche e ovviamente cercare di migliorare anche il rating della società consulenziata, no? Allora, questo per quanto riguarda i numeri, noi chiudiamo sempre con dei dividendi, con un utile netto molto alto di 22 milioni, no, un utile netto, fino adesso è stato un utile netto, adesso vorrei vedere perché quello che avete con scadenza 31/7, i dati che vi sono stati mandati sono ancora in bozza, perché quel bilancio verrà approvato, penso, nei primi 10 giorni di dicembre, no? Comunque possiamo considerarlo definitivo, o quasi. Per il resto io non ho nient'altro da dire.
Grazie dottor Viganò, chiedo eventualmente alle sigle se vogliano intervenire, prego Buzzo.
Buongiorno a tutti e a tutti. Allora, io devo dire che per quello che riguarda l'organizzazione che rappresento, la CGL, rispetto ad altre commissioni che si stanno tenendo, no, in questo periodo, insomma, ci approcciamo a questa con la sete del sapere, nel senso che rispetto ad altre società partecipate dove agiamo la nostra attività anche proprio pure in termini di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, qui siamo in un ambito direi un po' diverso e quindi la necessità di una chiarezza maggiore rispetto che a quella che fino a stamani abbiamo, di quello che in realtà è il ruolo di FSU, che abbiamo capito è la finanziaria appunto del Comune di Genova, attraverso la quale appunto il Comune detiene credo 86 di azioni in IREN, che appunto ci consentono al Comune di Genova di avere la maggioranza, e Credo però, rispetto alla relazione del dottor Viga, no, che ringrazio, personalmente vorrei avere una fotografia più ampia di quella che è diciamo, l'attività e di quelli che sono gli impegni nei confronti delle società partecipate, perché di fatto l'assessore Picciocchi diciamo nella sua introduzione ha proprio fatto, no, una descrizione in linea di massima di quello che FSU è. E quindi, oltre, diciamo, quello che il dottor Viganò ci ha descritto rispetto a questo impegno di consulenza nei confronti di AMT, rispetto appunto all'impegno di 600 milioni che AMT anche sulla realizzazione diciamo dei progetti del PNRR, vorremmo capire quali sono nello specifico gli impegni nei confronti delle società partecipate. Mi viene da dire, per esempio, su una tematica importante che è quella delle aree, perché sulle aree, quella delle aree è una tematica estremamente importante che riguarda nello specifico, direi, tre partecipati che sono Astera, AMT e AMIU. È un tema che abbiamo affrontato anche negli incontri diciamo con l'assessore Picciocchi, che ci ha dato una parte, no, di visione del futuro nell'incontro proprio sul bilancio del comune, però credo che oggi questa sia l'occasione per avere maggiori dettagli di quello che appunto FSU può fare nelle sue disponibilità e in quello che è appunto un po' il core business, da quello che abbiamo capito, della società. Grazie.
Grazie Buzzo. Viganò vuole dare le risposte, prego.
Ok. Allora, per quanto riguarda le aree che parlava, noi abbiamo, prima io ho parlato dicendo che con AMIU abbiamo sottoscritto un prestito obbligazionario, no? Però in effetti il nostro lavoro è stato molto più complesso. Sottoscrivere un prestito obbligazionario ovviamente non presenta delle grosse difficoltà. Ma il problema era che AMIU doveva comprare uno stabile, giusto? Quello stabile. E quello stabile era in affitto. Noi siamo entrati in quel discorso perché abbiamo pensato che un intervento di acquisto sarebbe stato meno costoso dell'affitto, anche perché in effetti c'era stata diciamo così, nel campo immobiliare un abbassamento dei prezzi abbastanza notevole, sarebbe stato più conveniente per AMIU, dal punto di vista finanziario, acquistare quell'immobile dove stava in affitto, pagare il prestito e avere anche la proprietà dell'immobile. Quindi non è stato solamente, poi dopo abbiamo trovato noi la maniera per fare avere i soldi, il finanziamento, la copertura di questo acquisto, e teniamo presente che c'era una differenza consistente fra l'affitto e i nuovi tassi che c'erano sul mercato, no? Perché i tassi in quel periodo viaggiavano molto bassi, non erano certamente quelli di adesso e roba del genere. Su questa operazione, io prima l'ho descritta probabilmente in maniera carente, ma siamo intervenuti su tutto il discorso, quindi facendo un'operazione che facesse guadagnare qualcosa ad AMIU. Perché il prestito obbligazionario? Semplicemente perché AMIU poteva non, io penso che in quel periodo non avesse ancora rinnovato il contratto di servizio col comune ed era in scadenza, e quindi non puoi andare da nessuna banca a chiedere soldi con un contratto di servizio in scadenza. Noi cosa abbiamo detto? Emetti il prestito obbligazionario, no? Che in primis era rivolto agli azionisti che c'erano già, non hanno risposto, l'abbiamo sottoscritto noi. Quindi è stato un piccolo guadagno per noi, perché abbiamo messo qualcosa sopra che giustificasse comunque un minimo di operazione, ma per loro è stato l'acquisto di un immobile a prezzi decisamente migliori rispetto a quello che pagavano di affitto, no? Perché le cose, c'era questa differenza? C'era questa differenza perché si era in epoche diverse, quando si è fatto l'affitto e il mercato immobiliare era in una struttura di mercato diverse, e il periodo in cui siamo andati a prendere i soldi che erano a basso tasso di interesse nella banca rispetto a questo. Quindi le operazioni sembrano più complesse. Certo, quello che dice lei è molto importante, perché noi vogliamo espanderlo questo. Se uno guarda il nostro bilancio, prima l'ho detto appunto per questo motivo, sembra che se noi facciamo un contratto con AMT, noi abbiamo fatto pagare 55.000. Se l'avessero fatto questo contratto sul mercato con una società, sarebbe stato molto, ma molto più alto, no? E questo è importante. Però sembra, se uno lo guarda in termini numerici, sono d'accordo che dice, ma scusa, avete il margine operativo negativo, avete questo, è certo. Però il nostro discorso è lavorare all'interno del gruppo, i soldi circolano all'interno del gruppo. Quello che stiamo facendo adesso con AMT è una cosa complessa, è un lavoro su cui anche io sono impegnato molto su quel lavoro. Si potrebbe ampliare, non abbiamo ancora le strutture, sto parlando di strutture proprio, di risorse umane per poterlo fare, vorremmo farlo, ma dobbiamo acquisire ovviamente sempre più contratti, chiaro? Su questo, perché questi contratti, le partecipate del comune muovono molti soldi, no? Vanno, questi soldi vengono anche presi, vengono presi soprattutto, dicevo, dal sistema creditizio, no? E ovviamente al sistema creditizio bisogna stare addosso per vedere quali sono le soluzioni, perché nel discorso di AMIU la soluzione l'abbiamo strutturata noi e non il sistema creditizio.
Grazie dottor Viganò, direi che passo la parola ai commissari che possono ovviamente prenotarsi, se non ci sono osservazioni in merito invece passerei direttamente a questo punto al punto numero 2 dell'ordine del giorno, lasciando la parola a Italuga, prego.
Grazie dell'opportunità che date anche alla UIL di potersi confrontare in questa audizione. Devo dire che ormai regolarmente con l'amministrazione, con l'esecutivo, pronto è approfondito e viene fatto anche in sede formazione del bilancio, consideriamo il fatto molto importante, quindi è utile anche nelle sedi più codificate come questa l'audizione, perché completa in qualche modo la fase di confronto. Questa articolazione dell'amministrazione come FSU e nelle sue, diciamo, scansioni temporali rappresenta a nostro avviso un elemento di interesse, perché non c'è dubbio che l'organizzazione che si è data all'amministrazione comunale, parole del dottor Viganò, sono andate in questa direzione, ho visto che c'è tornato più volte, quindi sarà bene che il ministro comune ci ragioni, perché lui sta chiedendo più forze, più sostanza per fare il suo lavoro, perché mi sembra tracciata una strada inevitabile di un sistema, di un gruppo comune di Genova S.p.A., in cui in qualche modo le partecipate, che ricordo sono organizzate con una delibera proprio di questo Consiglio Comunale, con una serie di delibere che sono state in parallelo alla scansione temporale del legislatore nazionale e degli interventi di quello comunitario, in una scelta di avere aziende in-house, con tutto quello che ne consegue. Sono pezzi di pubblica amministrazione organizzati in società, hanno il controllo analogo, hanno tutta una serie di problemini che dal punto di vista imprenditoriale ci sono. Il fatto di essersi dotati di una rimodulazione di quella FSU che nasce ai tempi della costruzione della prima alleanza Genova-Torino, parlo del IRIDE, è un'operazione che ha fatto in modo di indicare una direzione che sarebbe bene fosse una direzione una volta per tutta chiarita a livello di Stato nazionale, perché non possiamo avere tante realtà italiane su questi settori che vanno un po' in ordine sparso, mi tengo basso. Questa è una questione che forse l'ANCI, forse le nostre organizzazioni, insomma, è una discussione che dovrebbe interessare il Paese, perché per dire, è chiaro che avete detto più volte il tema IREN, che è un grande fornitore di risorse, la FSU che poi le gira al Comune di Genova, e che in qualche modo contribuisce a reggere un sistema, sarebbe interessante capire se la stagione delle alleanze, ma questa è una discussione di piano industriale, di prospettiva di questa azienda, si è interrotta a Parma, Piacenza, Reggio Emilia, non possa andare anche da qualche altra parte, come inevitabilmente succederà prima o poi, perché i meccanismi sono un po' questi, poi possiamo discutere se sono giusti o sbagliati, ma questa è la storia. Partiamo da un'azienda speciale del Comune di Genova che faceva il gas e siamo arrivati in borsa. È chiaro che l'amministrazione si deve dotare di uno strumento, che deve essere uno strumento, in questo momento lo vediamo come uno strumento poco conosciuto, quindi è bene che sia conosciuto, molto spartano e probabilmente efficace visti i numeri che mette in campo. Tuttavia sarebbe utile precisare un tema strategico, quello dicevo prima, che riguarda ovviamente la scelta degli assi su cui l'amministrazione mi pare confermi, no? Aster, AMIU, quello che avete detto voi, un soggetto che fa il mestiere difficilissimo nelle pubbliche amministrazioni, e l'assessore Picciocchi ne sa qualcosa perché ha dovuto lavorare per ristrutturare un problema di debito che c'è, penso a come un certo mondo bancario della finanza è andato negli anni nelle pubbliche amministrazioni a proporre prodotti non esattamente tra i migliori che il mercato poteva dare. Ci sono amministrazioni che hanno ancora oggi problemi di altra natura su questa facile finanza locale che poi serviva. Il fatto che ci sia un soggetto, tra virgolette, industriale che si fa carico di questo è importante, è un segnale che vediamo con interesse. Ci sono due elementi, quello della connessione pratica operativa con le aziende, perché il ragionamento del dottor Viganò è certamente un ragionamento che si basa sulla consulenza, sulla finanza d'impresa, diciamo così, il problema è la gestione. Cioè, dal nostro punto di vista, nel momento in cui si sceglie la strada di un gruppo di Genova SPA, quindi articolato in società, sarebbe utile allineare sempre di più, questo è il lavoro forse anche gli assessori devono fare in qualche modo, i gruppi aziendali, gli esecutivi delle aziende, insomma, devono in qualche modo orientare la loro attività in modo più unitario, la metto così. Forse non è proprio avvenuto, non avviene proprio, uno dei lavori delle sfide dell'amministrazione, mi sembra, davanti a sé, che ci vedrà in qualche modo anche dall'altra parte, dover ragionare sull'organizzazione del lavoro e quant'altro. Così come, e vado davvero a concludere, rimane aperto un problema. Se questo paese nel 1903, se ricordo bene, aveva una legge di Giolitti, che definiva il controllo, il sistema di controllo, e come si organizzava il comune per le parti economiche, gli asili piuttosto che le scuole, piuttosto che appunto il gas o le aziende speciali, e che prevedeva un sistema di controlli, in parte coi prefetti, in parte coi consigli comunali, sarebbe interessante capire con questa operazione che è portata nei fatti il ruolo dell'amministrazione come questa, in questo caso il Consiglio Comunale, qual è, nel senso che è il ruolo che si fa ogni anno sul bilancio, che è l'atto più alto, ma forse c'è un elemento di ragionare come l'amministrazione riesce poi davvero a avere davanti a sé non tanto un controllo oppressivo, ma un controllo sulle attività che vengono in qualche modo, cioè sostanzialmente sarà un FSU sempre più vicina a quella che è una grande realtà di questo paese, forse un po' troppo messa via, penso a Liri, ecco, senza fare, però un soggetto che sta in piedi, industriale, una società, o deve essere l'amministrazione, o come, ecco, sarebbe interessante, ci sembra questo uno degli elementi poi molto pratico quando ci dobbiamo trovare di fronte alle questioni, quindi è interessante questo lavoro, anche noi ringraziamo l'illustrazione che è stata utile, probabilmente questa strada può essere una strada che certamente persegue obiettivi di maggiore efficienza, noi speriamo anche efficacia per tutto quello. Se poi, dal punto di vista ovviamente di un sindacalista, è inevitabile dirlo, aumentasse anche un po' l'occupazione di qualità in FSU, la cosa ci vedrebbe assolutamente convinti di quello che insomma, nei fatti sembra essere una necessità, che, devo dire la verità, se ben gestita, ben impostata, può essere un elemento di confronto in modo apparente sicuramente, ma anche, ripeto, più efficace. Grazie.
Grazie Pittaluga. Quindi, se non ci sono altri interventi sul punto 1 dell'ordine del giorno, passiamo al secondo oggetto, cioè FILSE. Se l'assessore è d'accordo, lascio direttamente la parola.
Sì, dottor Cenedesi.
Perfetto, quindi dottor Cenedesi, prego a lei.
Bene, grazie a tutti, grazie all'assessore Picciocchi, grazie al commissario. Ora, io immagino che essendo una società che per il Comune di Genova è collegata al 5%, magari do una prima spiegazione abbastanza breve di quello che fa, di quello che fa Filse. Filse è di fatto il braccio operativo della Regione Liguria, che ne detiene l'80%. Il restante 20% è detenuto dai principali comuni liguri, quindi tra cui il Comune di Genova, che ne detiene il 5%, le autorità di sistema portuale e le camere di commercio della Liguria. Di cosa si occupa Filse? Allora, il core business di Filse chiaramente sono i bandi rivolti alle imprese e i bandi rivolti alle famiglie e alle persone. In particolare sono tutte misure a valere sui fondi PORFESR, che come sapete sono i fondi destinati alle imprese. È iniziato il nuovo settennato, quello che parte dal 2020 arriva fino al 2027, è iniziato con 2 anni di ritardo, non per colpe né comunali né liguri, ma nazionali, se non addirittura sovranazionali, e andremo a gestire, rispetto al passato, invece che 400 milioni di fondi POR per le imprese, ne andremo a gestire 600 milioni. Ci occupiamo poi di tutte una buona fetta delle misure sul Fondo Sociale Europeo, in particolare sono bandi e misure piuttosto note, anche perché escono spesso sui giornali e vengono abbastanza pubblicizzate, sono il bonus famiglie, il bonus asili, il bonus badanti, il bonus taxi nel periodo del Covid, i voucher per i centri estivi e via dicendo. In generale siamo i gestori del Fondo Strategico Regionale, anche questo destinato alle imprese, in questo caso però non si tratta di contributi anche a fondo perduto, ma si tratta esclusivamente di finanza rotatoria, quindi finanza che deve rientrare, quindi o fondi di garanzia oppure prestiti alle imprese. Un altro invece ruolo molto importante che abbiamo come Filse e che riguarda non tanto il Comune di Genova ma quanto il territorio di Genova è la creazione di impresa. Noi a Genova Campi abbiamo un incubatore, il cosiddetto BIC, in cui sono incubate circa 30-35 imprese, principalmente start-up. In pratica l'incubatore è una struttura al cui interno appunto abbiamo dei contratti di servizio con aziende piccole, medie, talvolta anche grandi. Abbiamo un contratto di locazione con il centro di robotica dell'IT, che si dovrebbe insediare a breve, ed è una struttura piuttosto in crescita, da valorizzare, e fra l'altro poi c'è tutta una tematica con il sottoponte, che chiaramente leggete anche sui giornali. Gestiamo dei progetti europei, in particolare siamo capofila di alcuni progetti europei, ad esempio ce n'è uno di cui siamo i veri capofila e si chiama Ecoefficient sul riciclo del pesce, è un settore di Filse che si sta sviluppando molto, e poi Filse è una holding, praticamente Filse ha alcune società controllate, di cui magari poi vi dico dopo, e tutta una serie di società collegate, tra cui 2 che riguardano il Comune di Genova, che sono il Porto Antico, in cui noi siamo soci di minoranza, e Sviluppo Genova, che invece sta concludendo un processo di fusione con la nostra società controllata IRE. Gestiamo delle aree industriali sul territorio di Genova, del Comune di Genova, neanche una, ce n'è una nel territorio di Cicagna e altre in provincia di Savona, in provincia di Spezia. Cosa vuol dire che gestiamo delle aree industriali? Sono ex aree industriali che abbiamo acquisito tramite solitamente fondi europei, abbiamo riqualificato e poi chiaramente sono destinate alla vendita. In più ci occupiamo di mille altre cose, di mille altri progetti speciali, singoli, che di volta in volta i nostri soci ci affibano. Come bilancio 2022 abbiamo chiuso con 60.000 euro di utile. Noi diciamo che strutturalmente chiudiamo tutti i bilanci in pareggio o in utile. Non ricordo bilanci di Filse che hanno chiuso in perdita, siamo una società poco indebitata e abbiamo un patrimonio, anzi diciamo che nei confronti delle banche praticamente al 2022 il livello dell'indebitamento è pari a 0 e abbiamo 32 milioni di patrimonio netto. Il nostro bilancio è caratterizzato da una cosa abbastanza particolare: abbiamo un conto economico tutto sommato limitato, perché abbiamo 10 milioni di ricavi, 10 milioni di costi, chiudiamo sempre chiaramente con un importante e significativo monitoraggio dei costi in pareggio o in utile. Abbiamo invece uno stato patrimoniale veramente mastodontico. Il nostro attivo patrimoniale è pari a 350 milioni di euro. Non so quante aziende su Genova hanno 350 milioni di attivo patrimoniale. Da cosa è composto questo attivo patrimoniale? Ve lo spiego così capite anche meglio cosa fa Filse. Allora, intanto circa 200-220 milioni, ora al 2022 200, siamo già in crescita, 200-220 milioni di euro di disponibilità liquide, cioè soldi in banca, sono i soldi che ci dà Regione, che dobbiamo gestire e che poi dobbiamo erogare a seconda dei bandi. Sono tutti su conti correnti ordinari oppure su time deposit. Noi non possiamo fare investimenti, tantomeno investimenti rischiosi, e lavoriamo praticamente con quasi tutte gli istituti di credito principali. Abbiamo 28 milioni di euro di partecipazioni. In particolare abbiamo alcune società controllate che sono Ligur Capital, che praticamente gestisce le misure, anche lei, del Fondo Strategico Regionale e del POR, però destinate solo per l'equity, cioè cosa vuol dire? Non dà dei contributi alle aziende o dei prestiti, entra proprio nel capitale sociale delle imprese, quindi si compra il 20-30%, sempre quote di minoranza di aziende che chiaramente partecipano a dei appositi bandi. Deteniamo l'80% di IRE. IRE, diciamo, fa da stazione appaltante per la regione e si occupa principalmente di tre cose: infrastrutture, costruisce ospedali, ad esempio il Felettino, riqualificazione e energia, che è un settore chiaramente, come potete immaginare, in forte sviluppo e sta andando verso una fusione con Sviluppo Genova, nel senso che si sta andando, credo che settimana prossima si ufficializzi ufficialmente la fusione, nel senso che è terminato il processo al fine di fare una unica società stazione appaltante, diciamo, per il sistema ligure. Poi c'è Liguria International, che si occupa di internalizzazione delle imprese, Liguria Ricerchi, che è una sorta di ufficio studi di regione. Poi c'è il Parco Tecnologico della Val Bormida, che sono le ex aree industriali della Ferragna. Questa è una società, diciamo, è una scatola ormai vuota, perché tutti i quattro dipendenti, forse ne è rimasto uno, è l'unica società che a livello economico dà ancora qualche problemino, e poi Regione Liguria dovrà decidere se fonderla in fils e metterla in liquidazione. Chiaramente si tratta di dismettere tutto il patrimonio, diciamo che è una cosa che però non riguarda il Comune di Genova. Come fils abbiamo 29 milioni di euro di immobili, che sono o quelli su cui lavoriamo noi, quindi l'incubatore, oppure la nostra sede di Via Peschiera. Abbiamo poi due piani di un palazzo agli Erzelli che affittiamo a GHT e a Invitalia. Abbiamo un palazzo in Via Sarotti che avevamo acquistato anni fa e che su cui anche lì prima o poi bisognerà decidere che cosa fare. Abbiamo venduto invece nel 2023, e quindi ancora nel bilancio 2022, una delle cinque torri di Via D'Annunzio. È stata acquistata a seguito di una gara, di un bando di gara che abbiamo fatto. Delle aree industriali vi ho detto. Per quanto riguarda invece il conto economico, come mi dicevo, noi abbiamo circa 10 milioni di euro di ricavi. Che cosa sono questi ricavi? Sono i compensi che ci dà la Regione per la gestione, chiaramente, delle misure. Ce li dà Regione perché è quella che ci dà affidamenti rispetto alle misure. Chiaramente noi, essendo una società in house anche del Comune di Genova, potremo ricevere anche affidamenti da parte del comune di Genova, e diciamo che ad oggi noi lavoriamo principalmente con Regione Liguria. Per quanto riguarda i costi, chiaramente sono pari ai ricavi o poco meno quando chiudiamo inutile, e la parte principale ovviamente è il costo del personale. Oscilliamo tra i 4 milioni e mezzo e 5 milioni di personale. Abbiamo buone relazioni sindacali, lo dico soprattutto per i sindacalisti presenti. Da noi è presente una RSA della CGIL e abbiamo anche ottime interlocuzioni con la segreteria provinciale della CGIL nella persona del dottor Bonino. E siamo 93, siamo in crescita in relazione all'aumento delle misure che andremo a gestire sul fondo PORFESR. Regione chiaramente ci ha detto: vi continuiamo a gestire i bandi, ovviamente, se però vi strutturate maggiormente come gruppo, con la fusione Sviluppo Genova, secondo me saremo sui 200 più o meno. Ogni società del gruppo applica un CCN, un contratto nazionale diverso, chiaramente a seconda dell'attività. Chiudo dicendo che il nostro bilancio è certificato da Deloitte. Ecco, l'ultima cosa: avendo 200 milioni di euro in banca, uno si aspetta che ci siano anche dei relativi interessi sul conto economico. Non ci sono questi interessi, perché noi di questi 200 milioni, 2 o 3 sono nostri, nel senso al 31/12/2022 erano 2 milioni di euro, sono nostri come fils, gli altri sono soldi gestiti per conto di Regione, pertanto gli interessi che chiaramente noi riceviamo da parte degli istituti di credito vanno direttamente ad aumentare il fondo, quindi no, non finiscono nel conto economico di Regione. Quindi, ovviamente, essendo per voi probabilmente la Filz è una società magari poco conosciuta, non essendo una società contratto della regione, siamo a disposizione anche, cioè, chiunque ci vuole venire a trovare o al di là delle domande che vorrete fare oggi, noi siamo a disposizione. Grazie Presidente.
Grazie a lei. Chiedo dunque se ci sono interventi da parte delle sigle. Commissari, a voi la parola. Se non ci sono interventi, D'Angelo, prego.
Sì, scusi Presidente, sull'ordine dei lavori, perché devo aver mal intuito, l'accelerazione finale al punto numero 1 dell'ordine del giorno. L'Aula discute tutti i due punti dell'ordine del giorno o lei ha chiuso la discussione su FSU?
Ma allora, io tecnicamente l'avrei chiusa perché non si è prenotato nessuno. Ah, evidentemente, okay. Se ci sono ripensamenti, torniamo indietro, però ho chiesto un paio di volte se ci fossero stati interventi su FSU e non si è prenotato nessuno. Nulla vieta di ritornare anche su FSU, per carità.
Sì, scusi, allora ho capito male io. No, perché volevo tornare un attimo sul tema di FSU, cogliendo l'occasione, perché vorrei una specifica maggiore rispetto all'evoluzione societaria prevista dall'amministrazione come linea di indirizzo nella strutturazione aziendale, cioè al cambiare dell'oggetto sociale, cosa immagina l'amministrazione comunale rispetto a il ruolo di FSU nel Comune di Genova, penso che abbiamo affrontato qualche settimana fa una modifica non banale, in questi giorni c'è stato un susseguirsi di articoli sui giornali che in qualche maniera davano una funzione molto immobiliare a questa società, e volevo capire esattamente qual era l'indirizzo politico che si voleva in qualche maniera praticare, perché se da una parte c'è una necessità di strutturare con nuovo personale, questo quantomeno è stato indicato da una sentenza, quindi dare evidenza alla formazione piena della funzionalità aziendale, dall'altro è capire se l'idea di fondo è di avere in maniera, diciamo così, discutibile ma legittima, una cassaforte da un punto di vista delle partite diciamo immobiliari del comune, oppure se c'è un'idea di fondo che va a tratteggiare un'identità diversa per quanto riguarda FSU da altre partecipate che dovrebbero sviluppare il medesimo ruolo di valorizzazione dei beni immobiliari del Comune di Genova. Questo elemento non è stato in qualche maniera evidenziato nella commissione precedente, non è stato affrontato nel Consiglio Comunale, oggi non l'ho sentito ben evidenziare, ed essendo un elemento in qualche maniera che ha da una parte un possibile beneficio generale, perché non bisogna pensare sempre negativamente, può avere un elemento di beneficio nel rapporto con le partecipate. Dall'altro comporta un tasso di rischio verso le altre partecipate elevatissimo, perché è evidente che se c'è un'idea di fondo di una concentrazione dell'investimento immobiliare funzionale al servizio delle altre partecipate, è evidente che si andrebbe ad alleggerire il valore delle altre società partecipate, trasformando le società esclusivamente di servizi, con un rischio enorme che questa cosa qua comporti una più agevole esternalizzazione e quindi in qualche maniera un indebolimento invece del patrimonio generale del comune. Però sono due linee di indirizzo diverse ed essendo che non ho la sfera di cristallo non posso sapere, quindi chiedo per avere delle elucidazioni in merito.
Grazie commissario. Viscogliosi, prego.
Grazie, buongiorno Presidente, buongiorno a tutti gli auditi. Io credo che FISE sia uno strumento molto interessante, non abbiamo mai dedicato una commissione più all'aspetto magari tecnico e meno a quello di bilancio, inteso come opportunità per le imprese, per i cittadini che noi rappresentiamo ovviamente in questa sede, e quindi secondo me sarebbe utile, propongo al Presidente magari in una fase successiva dopo che abbiamo realizzato tutte le commissioni di bilancio, di dedicare una commissione sugli strumenti tecnici appunto dedicati sia alle start-up, alle imprese, ai cittadini, perché magari anche noi possiamo veicolare queste informazioni e capire anche come vengono pubblicizzate, se effettivamente queste informazioni arrivano a tutti come arrivano, credo che potrebbe essere molto utile. Una domanda che faccio è se gestite tutti i fondi a finanziamento indiretto della Commissione Europea, tipo il POR, l'FS, altri finanziamenti a gestione indiretta, se passano tutti da voi e quindi non dalla regione, diciamo. E se questi vengono utilizzati tutti, oppure se sono a rendicontazione, quindi solo quelli che effettivamente utilizzate. Grazie.
Grazie Viscogliosi. Assessore, vuole rispondere lei? Prego.
Grazie, ma la domanda del consigliere D'Angelo credo che si fosse già data risposta quando qualche settimana fa ci fu la commissione con ad oggetto la modifica statutaria della società. L'obiettivo è quello di attribuire alla società nuove linee di attività. Questo mi sembra chiaro e ne vedo fondamentalmente tre. L'attività tradizionale istituzionale, che è quella di gestire il patrimonio di azioni detenuto attraverso la società dal Comune di Genova in IREN, e questo mi sembra pacifico. L'attività di cui ha parlato poc'anzi il dottor Viganò, che si sostanzia in un supporto in termini di assistenza e consulenza alle società del gruppo Comune di Genova per quanto riguarda i temi finanziari, e si è fatto riferimento in particolar modo al rapporto con AMT e al rapporto con AMIU. In questo senso anche un'attività di prestiti, di sostegno operativo ad interventi e progetti che da sole le nostre società non sono in condizione di assicurare. In ultima analisi, l'attività che si riconduce alla modifica statutaria ultima, vale a dire la possibilità per la società di detenere degli immobili. Ma chiariamo bene, non in funzione di una gestione immobiliare, forse è questo il punto su cui effettivamente qualche ambiguità potrebbe emergere, nel senso che quando noi abbiamo immaginato che la società potesse fare acquisti sempre in chiavi strumentali a necessità del Comune di Genova o delle partecipate del Comune di Genova. Mi spiego, se il tema è c'è una sovrapposizione con l'attività di SPIM, non c'è nessun tipo di sovrapposizione, nel senso che SPIM gestisce, detiene e valorizza con risorse proprie un patrimonio di cui è proprietaria. Quindi SPIM realizza gestione immobiliare e valorizza gli immobili del comune attraverso la gestione immobiliare, e sapete che sono state fatte tante operazioni di recupero di immobili. Non ultima, se ne è discusso qualche mese fa, Palazzo Galliera, che è stata è un immobile che è stato proprio assegnato a SPIM in funzione di un'operazione di riqualificazione immobiliare, che vede SPIM come attore, come protagonista. Il comune se ne è spogliato completamente. Qua abbiamo immaginato FSU perché quando si tratta di acquistare immobili che hanno valori importanti, FSU ha una facilità di accesso al credito che altre società non hanno. Che cosa vuol dire? Ma pensiamo all'operazione che è stata fatta qualche anno fa, mi pare nel 2020, sull'immobile di Sardorella. Grazie all'intervento di FSU, AMIU ha potuto acquisire questo immobile. Potremmo replicare operazioni di questo tipo non nel senso di un'acquisizione diretta in capo alle nostre società, ma nell'ipotesi le aree vengono acquisite da FSU, ma vengono interamente gestite dalle nostre società, che poi evidentemente regoleranno le loro partite economiche e finanziarie con FSU, perché FSU ha un conto economico che chiaramente deve stare in equilibrio. Mi spiego, se AMT, AMIU non hanno, come dire, la forza e la capacità di acquistare un'area, l'area la può acquistare FSU e la darà poi in gestione attraverso un rapporto di locazione ad AMIU o AMT o anche al Comune di Genova. Questo è il punto. Quindi, come dire, l'elemento distintivo è proprio questo, cioè noi abbiamo impostato questa modifica statutaria in un'ottica proprio, come dire, funzionale alla necessità di mettere a disposizione di società del gruppo del Comune di Genova o appunto direttamente a disposizione del Comune di Genova, aree che diversamente sarebbe complicato acquisire, dove a differenza di quello che avviene con SPIM, poi la valorizzazione dell'area e la gestione immobiliare non la fa FSU perché non è strutturata in questo e non è il suo core business. Questo è il punto di fondo e qui mi ricollego anche a quello che diceva molto opportunamente la dottoressa Bruzzo. Chiaramente noi sappiamo che abbiamo una necessità molto importante sul tema delle aree per le nostre società, in particolar modo le nostre tre grandi società di servizi, Amio, AMT e Aster, sono tutte in una situazione di grandissima sofferenza che fino ad oggi abbiamo sempre gestito in una logica puramente emergenziale, dove tendenzialmente le poche aree pubbliche ce le siamo sempre suddivise al centimetro con enorme fatica, con ampliamenti, con riduzioni a seconda poi delle contingenze, delle emergenze del momento. Noi siamo consapevoli di dover guardare anche alle disponibilità del mercato privato per portare a termine operazioni che saranno molto impegnative da un punto di vista economico, ma che sono fondamentali se vogliamo dare alle nostre società la possibilità di esprimere le loro potenzialità e di essere più efficienti, perché poi si capisce che la penuria di aree ha un costo molto importante che deve pagare il cittadino e noi vogliamo superare questo tipo di situazione di stallo che purtroppo si è generata proprio per facilitare la logistica, l'organizzazione, per diventare più efficienti. Questo è un discorso che da tempo che stiamo facendo anche con il sindacato. Di qui l'idea che nasce da quello spunto che ci ha dato la Corte dei Conti: guarda che non puoi tenere una società che gestisce solo una partecipazione in base alla legge Madia, di utilizzare questa società in quest'ottica. Quindi questo è un po' il disegno, poi che cosa ne potrà nascere in futuro, insomma lo vedremo, intanto pragmaticamente iniziamo a fare alcune operazioni.
Grazie Assessore, ahimè, prego.
Sì, grazie Presidente, buongiorno a tutti. No, volevo riallacciarmi alla domanda della consigliera Viscogliosi, per quanto riguarda i bandi europei. Un po' di anni fa avevo partecipato a un seminario del Dipartimento delle Politiche Comunitarie ed era emerso che bandi europei che riguardavano quelli delle associazioni, non i FES, ma soltanto quelli a disposizione delle associazioni, degli organismi, no onlus e quant'altro. E volevo chiedere se passa da voi, se sapete qualcosa di questi fondi, perché risultava dal Dipartimento che tanti fondi di questo tipo rimangono fermi, cioè non sono tanto utilizzati, forse perché anche per la mancanza di conoscenza, penso. Grazie.
Commissario D'Angelo.
Sì, grazie Presidente, ma era solamente quindi un ulteriore chiarimento, ringraziando il Vice Sindaco per la descrizione quasi didascalica di ogni funzione che ha chiarito alcuni passaggi. Quindi, per dirla in maniera molto tranchant, noi immaginiamo che FSU diventi una società in grado di garantire l'acquisizione di spazi, aree e non solo le nostre partecipate, con ovviamente priorità a AMT e AMIU. Quindi rispetto a ciò che noi leggiamo su alcuni quotidiani locali, FSU non potrà essere chiamata ad acquisire ad esempio l'area dell'ex Palasport. Lo chiedo perché è un elemento di operazione e valorizzazione immobiliare che quindi da questo punto di vista, così come sta scritta, starebbe in capo a SPIM, motivo per il quale la linea di indirizzo che viene in qualche maniera praticata e percorsa è quella di una società che di fatto sia funzionale alle attività oggi che rappresentano il cuore di AMT e AMIO. Io continuo a vedere un elevato tasso di rischio nel perseguire questa strada, vedo anche eventuali benefici perché, come ha detto lei, oggi FSU rappresenta da un punto di vista finanziario una solidità che altri non hanno, però ecco, questo è l'ultimo punto che vorrei avere ben chiaro, cioè se può diventare quel tipo di attività anche altro, oppure diciamo così, l'indirizzo politico-amministrativo persegue esclusivamente un tema di sostegno all'erogazione dei servizi nel comune di Genova.
Grazie commissario, sì, prego assessore.
Allora, la modifica dello statuto che è stata fatta consente ad FSU, chiaramente in una logica di sostenibilità finanziaria, perché la società ha requisito dell'economicità, anche di fare un'operazione come potrebbe, e uso il condizionale, che la stiamo, uso il condizionale, poi ho letto anche queste cose che sono uscite, ok, potrebbe anche, diciamo, dispiegarsi nell'acquisizione di immobili che interessano al comune, ma dove non cambia la sostanza, perché la gestione, cioè, parliamoci chiaro, se si trova la quadra, se noi ci convinciamo, non è l'oggetto della discussione di oggi, poi se ne parlerà in altre sedi, se noi, come dire, ci convinciamo, come io ritengo, che sia una buona operazione per il comune di Genova acquistare il nuovo Palasport, e se si trova la quadra nei numeri, è chiaro che la gestione poi patrimoniale di questo bene non la farà FSU, la farà il Comune di Genova. Ok, quindi la società potrebbe acquistare questo immobile proprio per le motivazioni che abbiamo detto, ma esattamente come avrebbe nei confronti di società del gruppo che hanno bisogno di attività e di aree, non di attività, che hanno bisogno di aree per attività di logistica che poi gestirebbero queste aree. Quindi è quello che a me interessava sottolineare, che la società non nasce per fare gestioni patrimoniali, non nasce per valorizzare immobili, nasce per aiutare determinate operazioni che sono complicate e che ritengono e che, come dire, richiedono dal lato di chi le realizza, come dire, una forte consistenza patrimoniale nei confronti del rapporto con il mondo bancario. Questo è il concetto, che poi l'utente destinatario finale possa essere una società del comune o possa essere il comune stesso, questo mi pare piuttosto irrilevante, perché non cambia la finalità di fondo con la quale noi ci siamo approcciati a questo strumento e a questa modifica statutaria. Questo è il concetto che vorrei trasmettere, ma non fanno gestioni immobiliari, non fanno gestioni patrimoniali. Dopodiché, ripeto, su quell'operazione lì è in corso uno studio approfondito e rigoroso, non ci sono decisioni ancora prese e chiaramente si valuterà se ci sono i presupposti per quel tipo di operazione. Però ricordo, in ultima analisi, lasciatemi concludere, questa è una società in house del Comune di Genova, quindi è una società che è strumentale alle esigenze del Comune di Genova e delle società del gruppo.
Grazie assessore, ha chiesto la parola al dottor Cenedesi, prego.
Ovviamente accolgo molto volentieri la richiesta della consigliera Viscogliosi e se posso dare un suggerimento, oltre ai bandi Porfeser, l'FSE, direi che come Comune di Genova forse vi dovete concentrare soprattutto sul discorso incubatore, start-up e creazione di impresa, anche perché non dipende direttamente dal Comune di Genova come ente, ma insiste molto l'incubatore sul Comune di Genova. Allora, per quanto riguarda i bandi per le imprese, il Porfeser, noi siamo organismo intermedio. Cosa vuol dire? In maniera, diciamo, per i nostri lavori, che ci sostituiamo in tutto e per tutto a Regione Liguria. Pertanto, in sostanza, li gestiamo praticamente tutti noi, forse o noi o società del gruppo Filse, forse gestiscono qualcosa anche Artigian Cassa, diciamo il mondo dei confidi per il commercio e per artigianato. Qua i livelli di spesa, ovvero di soldi che poi non avanzano, sono veramente bassi, nel senso noi abbiamo degli obiettivi ogni anno, li rispettiamo e credo che siamo una delle regioni più virtuose in tal senso. Per quanto riguarda invece il Fondo Sociale Europeo, noi non siamo organismo intermedio, non escludo che probabilmente lo potremo anche diventare, al momento gestiamo una parte di questi soldi, soprattutto i bonus, quelli per le famiglie, per le persone e i voucher. Poi ci sono altre cose che gestiscono direttamente o Regione Liguria, che ne so, faccio un esempio, terra terra, il maggiordomo, la questione del maggiordomo di quartiere, erano delle misure a valere sui fondo sociale europeo, ma non lo gestiamo noi come FILSE, credo che lo gestiscano direttamente gli uffici di regione. E poi il fondo sociale europeo riguarda anche tutto il mondo della formazione, quindi che non gestiamo noi, ma gestiscono, credo, in tandem regione e i centri per l'impiego e i centri di formazione. Quindi su questo non so dare il giudizio complessivo rispetto a quanti soldi vengono spesi, per quanto riguarda la parte di nostra competenza, i soldi vengono spesi tutti. Ultimamente, mi rivolgo invece al consigliere, ahimè, i bandi por FESR ultimamente hanno più che altro problemi contrari, cioè problemi di overbooking, cioè sono più le richieste che vengono fatte rispetto a quello che viene stanziato inizialmente, che solitamente poi l'assessorato allo sviluppo economico riesce a integrare andando a coprire quasi sempre buona parte delle richieste. Altri generi di bandi noi non li gestiamo.
Grazie, dottor Cenedesi. Villa, prego.
Sì, grazie, ma molto brevemente. Le domande le ha già fatte il capogruppo D'Angelo su valutazioni sicuramente più generali di FSU e quindi gli è già stato anche risposto. Approfitto della presenza del dottor Cenedesi relativamente a una mia interrogazione che avevo presentato un po' di anni fa, appunto relativamente all'edificio dell'ex provveditorato di via Sarotti. Non ero rimasto molto soddisfatto dalla risposta che l'allora assessore mi aveva dato. Parliamo dei primi anni della giunta Bucci, quindi parliamo. Però avevo compreso relativamente al fatto che dovessero essere fatte chiaramente dei bandi o comunque delle gare per la vendita di questo immobile, che ad oggi non sono state, credo, partecipate o meno. In poche parole volevo capire un po' in questo momento come siamo, nel senso che è un immobile importante, l'avevo anche così compreso nella mia interrogazione dal punto di vista urbanistico di questa città che a noi ci riguarda appunto di più, e comprendere a che punto siamo, perché è chiaro che quell'immobile è vincolato, che ha delle destinazioni d'uso, sapere se ci sono, voglio dire, degli interessi o altrettanto state predisponendo un'altra gara, perché sapevo che se ne sono già fatte alcune o no, non si è ancora fatta e mi sembra strano perché, come lei ben sa, le cosiddette chirurgie finanziarie di bilancio trasferiscono i beni da un ente a un altro. La storia del provveditorato la conosciamo un po' tutti, ecco, io ero in provincia allora come consigliere e so bene come era stata venduta, eccetera eccetera, però capire adesso a che punto siamo, mi scusi della lunghezza, grazie.
Prego, dottor Cenedesi.
Questione che almeno parlo anche a nome del Consiglio di Amministrazione, vorremmo risolvere quanto prima, quindi abbiamo addirittura creato un gruppo di lavoro a brevissimo e vorremmo, non dico entro la fine di quest'anno, ma nell'arco del 2024 arrivare ad una definizione definitiva. Quando era stato acquistato, diciamo, dall'allora provincia, soprattutto in ottica di salvataggio del trasporto pubblico provinciale, l'idea era quella di fare la casa delle controllate, della partecipate di FILS, che solo che a mano crescono sempre di numero, quindi adesso siamo ad una definizione definitiva. O facciamo veramente, proseguiamo chiaramente su input di regione, perché noi questi input li abbiamo da regione rispetto a questa strada, oppure facciamo degli avvisi di vendita e li mettiamo, anche perché è un palazzo molto prestigioso, molto bello. Se non sbaglio, io non sono un direttore amministrativo, non sono un esperto di urbanistica, è passata in consiglio comunale anche una variazione rispetto alla decisione d'uso, quindi si è anche ampliata, e direi che quindi faremo dei bandi di vendita, anche perché nel frattempo l'avevamo acquistato a 3,8 milioni, nel momento dopo gli ammortamenti attualmente vale 2,7 milioni, quindi secondo me dobbiamo fare dei bandi di vendita nel caso in cui non si arrivasse alla prima soluzione, che consentano a FILS di non avere perdite sul bilancio ovviamente, che però diano anche un seguito a quello che è questo bene sicuramente. Quindi nel senso siamo sul pezzo, non è una situazione facile, anche perché ci vorranno costi di ristrutturazione che oscillano fra i 3, i 4 e secondo me con i prezzi delle edilizie di adesso anche di più, quindi ci siamo dietro.
Villa.
Grazie. Ha detto 2.700.000? La stima.
Ha comprato 3.800.000, a bilancio ce l'abbiamo.
Non mi ricordo, ma non è presente qui la sala urbanistica, forse Picciocchi che si sostituisce spesso a tutti gli altri. È stata fatta la variante per questo tipo di immobile? Non me lo ricordo, no, onestamente.
Non
le dico.
Dire che genere di variante, però.
Perché so che era giustamente a servizi, ecco, però. No, no, ma.
Se vuoi comprarlo?
Io. No, l'interesse è ben diverso, ecco, se in un
fate
modo o nell'altro, ecco. No, no, grazie.
Abbiamo grazie,
comprato,
Villa.
Abbiamo comprato 3,8 oggi a bilancio.
E chiedo ai commissari se ci sono altri interventi. Altrimenti, se non ci sono altri interventi, dichiaro chiusa la commissione. Ringrazio tutti gli intervenuti.